Buona domenica cari amici e ben ritrovati qui su Radio Buon Consiglio per l'ascolto della 29esima puntata riguardante i flegmi e i temperamenti, argomento che abbiamo introdotto e iniziato domenica scorsa e che oggi completeremo per la rubrica dedicata alla medicina di Dio qui su Radio Buon Consiglio. Come sempre permettetemi di ringraziare tutto lo staff di Radio Buon Consiglio per l'ospitalità, la fiducia, il sostegno delle loro preghiere e il grande affetto che mi dimostrano permettendomi di proseguire questa rubrica a favore di voi ascoltatori. Questa rubrica si fermerà per la sospensione estiva fino a settembre, quindi avremo 2 mesi di fermo, chiamiamolo così, in modo che lo staff di Radio Buon Consiglio abbia tutto il tempo per gestire, catalogare e archiviare digitalmente non solo le puntate di questa rubrica, ma tutto l'immenso contenuto, che immaginerete è estremamente vasto, che è una ricchezza per tutti noi, quindi essere poi pronti a settembre con nuove puntate e nuovi argomenti. Come sempre mi presento qualora ci fosse qualcuno che per la prima volta sente la mia voce e non sa chi sta parlando. Io sono la dottoressa Viganò, laureata in farmacia ed ex ricercatore, e con questa rubrica vorrei divulgare la conoscenza medica che Santa Ildegarda di Bingen, dottore della Chiesa, ricevette dalla Trinità nel XII secolo in Germania, attraverso visioni mistiche trinitarie riconosciute dalla stessa Chiesa Cattolica. Questa quindi è la seconda puntata dell'argomento flegmi e temperamenti, 4 flegmi e 4 temperamenti, e se ricorderete siamo partiti domenica scorsa dicendo, per fare un riassuntino brevissimo di quello che ci eravamo detti, che è Santa Ildegarda stessa che nel suo testo Cause et Cure ci dice che il motivo per cui ci si ammala è perché siamo afflitti da un eccesso di flegma. Quindi ci dice anche in altri punti di Cause et Cure che prima del peccato originale, e quindi la ribellione, se vogliamo, no, di Adamo ed Eva a causa del serpente, questo eccesso di flegma non c'era, non era presente nel corpo dei nostri progenitori Adamo ed Eva. Ma poi è diciamo subentrato, e se noi andiamo a leggere Genesi si vede proprio la voce di Dio, il castigo di Dio, che parla di dolore, parla di lavoro, parla di morte. Tutto ciò non esisteva prima del peccato originale, e quindi Santa Ildegarda ci dice, continua nel suo testo dicendo, che il flegma è un veleno vero e proprio contenuto nell'uomo, che è la causa delle malattie. Nella scorsa puntata abbiamo poi detto che esistono 4 tipi di flegma: il flegma secco, il flegma umido, il flegma schiumoso e il flegma tiepido. Per cercare di analizzare questi flegmi, abbiamo utilizzato, diciamo, la tecnica visiva, se volete, semplice, che è quella dell'osservazione del sangue che viene salassato, quindi lasciato uscire per caduta, quindi non è un'estrazione, ci tengo a sottolineare questo fatto, ma esce per caduta, per gravità. E questo sangue poi nelle 24 ore successive al salasso viene messo in osservazione, e il medico, il ildegardiano, è in grado di interpretare, in base a quello che vede, come, a che punto è la salute del paziente. Ma come avrete ascoltato nella puntata precedente, ci sono veramente tantissimi elementi che si possono comprendere dall'osservazione semplice, oserei dire, che può fare un medico heideggeriano competente. Ma poi questa osservazione la si può anche confrontare con referti del prelievo ematico che normalmente si compiono perché il medico di base le prescrive in caso di necessità, di sintomi, di patologie oppure semplicemente di controllo periodico, e quindi si possono confrontare le osservazioni del sangue salassato con i valori veri e propri che otteniamo da questi referti, o addirittura si può passare a un'analisi, confrontare questo sangue anche con degli strumenti molto potenti e molto particolari come i microscopi elettronici, e quindi si tratta proprio di categorizzare questo sangue per capire a che punto è la salute del paziente, volendo semplificare. Quindi questi sono gli strumenti diagnostici che si è voluto utilizzare per categorizzare, per suddividere il sangue in base ai flegmi presenti. Quindi nella scorsa puntata vi ho raccontato qualcosa, e naturalmente queste puntate hanno carattere molto divulgativo, molto semplificato, ma l'argomento è molto più approfondito e articolato, e vi avevo raccontato del flegma secco, del flegma umido, del flegma schiumoso e del flegma tiepido, così come questi quattro flegmi sono riscontrabili attraverso questi strumenti diagnostici. Poi però nella puntata scorsa avevamo finalmente collegato questi quattro flegmi ai quattro temperamenti della persona. In che senso temperamenti? Sente Heideggerda di Bingen intende con temperamenti quello che da una parte è il modo di essere, il carattere, potremmo dire noi, della persona. Quindi appunto i temperamenti sono anche loro quattro, ad esempio il collerico, ad esempio il flegmatico e così via, con i quattro flegmi. Avevamo poi concluso la puntata parlando dell'umore secco, di chi è caratterizzato e con quali caratteristiche si presenta questo gruppo di persone, quali sono le patologie, le difficoltà, i sintomi, i disturbi che di solito presentano queste persone, o comunque quali sono i disturbi, i sintomi e le patologie che caratterizzano questo gruppo di persone, le quali hanno proprio la propensione a determinate malattie rispetto ad altre. Io non so se riesco a spiegarmi abbastanza per far comprendere la portata di questa categorizzazione, che non è affatto secondaria, perché nel momento in cui ognuno di noi riuscisse a individuare quale dei quattro flegmi ha in prevalenza in sé, e quindi quale dei quattro temperamenti ci caratteristica, ci distingue rispetto agli altri tre, allora potremmo ottenere una idea di quali sono i disturbi e le malattie alle quali siamo effettivamente più predisposti. Quindi, dopo aver parlato delle persone continenti che corrispondono all'umore secco e a tutto il resto dei dettagli che abbiamo raccontato domenica scorsa, Passiamo ora al gruppo delle persone esuberanti, incontinenti, cioè difficilmente facili a trattenersi e che si ammalano con una certa facilità, a dire il vero, perché il loro flegma, dice Sant'Ildegarda, è umido. Infatti sentite un po' che cosa ci racconta Sant'Ildegarda nel suo testo riguardo a questo gruppo di persone. Il flegma umido in eccesso si coagula emettendo un cattivo vapore nel petto e nel cervello, umidità fredda nello stomaco, che attutisce l'udito nella testa, mentre nello stomaco e nelle orecchie si forma una sorta di nebbia dannosa che nuoce alla milza e al cuore. Le persone di questo gruppo sono miti, allegre ma pigre, vivono piuttosto a lungo. Evidentemente non è proprio semplicissimo e automatico cercare di intuire con un linguaggio moderno di che cosa sta effettivamente parlando la nostra carissima Sant'Ildegarda, ma questo oramai sappiamo che è il punto difficile della parte dell'interpretazione dei testi, perché è un linguaggio molto distante dalla nostra epoca, perché come interpretare le parole vapore nel petto, nel cervello e così via. Se ci addentriamo però nell'analisi della clinica medica, cioè quella che è l'esperienza medica che l'umanità ha a suo credito, osserviamo che queste caratteristiche sono tipiche, per esempio, del diabete di tipo 2, che insorge in età matura, ma recentemente si osservano casi purtroppo di insorgenza anche in età giovanile. Il diabetico ha maggiore rischio di sviluppare insufficienze cardiache, ma anche gastropatie diabetiche, cardioneuropatie diabetiche, cioè quando, semplificando, i nervi vengono danneggiati da questo tipo di diabete. Gli appartenenti a questo gruppo, cioè il gruppo degli esuberanti, degli incontinenti, eccetera, hanno un buon carattere, sono gentili, miti, ma, dice Sant'Ildegarda, pigri e un po' lenti. La steatoepatia, anche detta malattia del fegato grasso, dovuta al diabete di tipo 2, si cura con una dieta adeguata, la perdita di peso e l'esercizio fisico. Ovviamente non è sufficiente questa tripletta di azioni, ma Sant'Ildegarda ci parla di ulteriori rimedi. Il piretro, di sicuro, la cannella, il cumino, il fieno greco, l'elisir di assenzio, il farro, in questo caso meglio se integrale, quindi non decorticato, perché ha maggiori proprietà. Per cercare di capire se apparteniamo a questo gruppo, proviamo a porci qualche domanda. Siamo degli esuberanti? Degli incontinenti? Siamo persone allegre? Siamo persone pigre? Siamo persone che hanno problemi all'udito? Facciamo fatica a trattenerci? E intendo sia in un senso che nell'altro, quindi essere, potremmo dire, sempre un po' sopra le righe? Ecco, valutiamo questo nostro modo di interfacciarci con le situazioni e le persone, perché questi sono tutti indizi che ci aiutano a capire a quale dei quattro gruppi apparteniamo in prevalenza. Quindi ora, prima di affrontare gli ultimi due gruppi con le loro caratteristiche, le propensioni alle malattie, il loro tipo di flegma il testo relativo a questi gruppi e i rimedi proposti nei testi di Santa Edegarda di Bingen, fermiamoci un momento in modo da raccogliere le idee con un piccolo spazio musicale. A dopo! Ben ritrovati dopo la pausa musicale, affrontiamo ora il gruppo numero 3, che è quello dei flegmatici. La categoria di persone dei flegmatici hanno una natura iraconda. Sono i classici sanguigni, potremmo dire noi, ma la parola usata da Santa Edegarda di Bingen nel testo è iracondi, che d'improvviso però possono abbandonare l'ira diventando buoni, lieti, ma addirittura, dice, freddi. Attenzione sempre che non stiamo parlando di una freddezza comportamentale, ma quando Santa Edegarda, e ci tengo a sottolinearlo sempre perché non ci viene intuitivo, parla di caldo, freddo, secco e umido, si riferisce ai quattro umori, che poi a loro volta sono collegati ai quattro elementi aria, acqua, terra e fuoco. Quindi buoni, lieti ma freddi. Ma prosegue dicendoci che questo gruppo di persone ha un'indole mutevole. Guardate che questa è una caratteristica importantissima. E dice inoltre che queste persone si saziano con poco cibo. Inoltre prosegue dicendo che producono una schiuma acquosa originata dai tre tipi di flegma, cioè quello secco, umido e tiepido, e questa schiuma, dice Santa Edegarda, scaglia dappertutto delle frecce pericolose. Santa Edegarda chiama questa categoria proprio con il nome di flegmatici. Infatti il testo riporta così: quando in questi uomini si levano diversi umori, dei flegmi agitati dalla smodatezza e nel mangiare e nel bere, della vana letizia, dello sdegno o dall'ira, oppure dalla smodata libidine, prendono a bollire come l'acqua in un paiolo posto sul fuoco, questi flegmi, no? Ed emettono una sorta di gocce infuocate che penetrano come frecce nella carne, nel sangue e nelle vene, e che affliggono quegli uomini. Pensate un po' che descrizione. Sono persone facili all'ira, come anche all'allegria, ma non arriveranno alla piena vecchiezza. Ecco, questa è proprio la citazione del testo in riferimento alla descrizione di questo gruppo di persone definite da Sant'Ildegarda i flegmatici. Ma cerchiamo di capire di che cosa sta parlando in termini moderni, come al solito questa è la nostra sfida. Questo gruppo di persone si è visto dall'analisi, come abbiamo detto prima, dell'osservazione del sangue salassato, confrontandolo con i referti ematici di normali prelievi del sangue, eccetera, che si tratta di persone che hanno nel loro sangue una grande quantità di piastrine e proteine, sempre del sangue. Le piastrine già sappiamo che contengono fibrinogeno e le proteine producono sempre schiuma in generale. Provate a prendere un uovo e a sbatterlo con la forchetta. L'uovo è prevalentemente costituito da proteine. È vero che fa schiuma, anche senza emulsionarlo per preparare una maionese, per dire che è un'emulsione, ma semplicemente con la forchetta vedremo che fa delle bolle, no? Quindi, questo giusto per passare a un esempio pratico molto semplice e quotidiano. Ecco che già iniziamo a intravedere un diretto collegamento tra questa schiuma di cui parla Sant'Ildegarda riguardo al gruppo dei flegmatici e quello che è la conoscenza moderna. Eh sì, le proteine producono proprio schiuma. E oibò, mi viene da dire, questo gruppo di persone ha moltissime proteine nel sangue, più di quanto dovrebbero essercene, ma anche di piastrine e quindi di fibrinogeno. Ma proseguiamo. La fisiologica degradazione degli aminoacidi che sono i mattoncini costituenti del DNA e dell'RNA, cioè quelle due molecole che, per semplificare moltissimo, caratterizzano ognuno di noi come il DNA, come persone uniche e irripetibili, e l'RNA, acido ribonucleico, che è proprio una molecola che permette la produzione delle proteine necessarie al funzionamento dell'organismo. Quindi dicevo che questa fisiologica degradazione degli amminoacidi di queste due molecole DNA e RNA cristallizza nelle articolazioni quando i componenti, cioè gli amminoacidi costituenti di DNA e RNA, sono in quantità superiori alla norma e quindi cristallizzano questi componenti nelle articolazioni del sangue e anche sotto pelle. E attenzione, attenzione, in quale forma cristallizzano? Cristallizzano proprio in forma di cristalli acuminati come aghi e, guarda un po' la coincidenza, sono proprio come quelle frecce acuminate e dolorose di cui parla la nostra Sant'Ildegarda nel suo testo. Interessante, non è vero? Principalmente parliamo di acido urico, che anche qui, udite udite di nuovo, ma non è un modo polemico di comunicare, ma è proprio di meraviglia, di stupore. L'acido urico viene anche prodotto dalla smodatezza nel mangiare e nello stile di vita sregolato, ma anche nel brutto vizio della libidine, che è quella brutta smodatezza disordinata del desiderio sessuale. Ma qual è il collegamento di tutte queste informazioni con i flegmatici, cioè il gruppo di persone nel cui sangue salassato è presente questa particolare componente schiumosa che proprio si vede presente tra il siero e la parte rossa precipitata che è costituita dai globuli rossi, che è una separazione normale, fisiologica, si vede proprio nel mezzo questa parte bianco-giallastra che è schiumosa a bolle. Il collegamento è la gotta. La gotta è un'infiammazione, guardate, molto dolorosa delle articolazioni e che è proprio dovuta all'eccesso di questo acido urico depositato in queste zone. E spesso i pazienti dei selassi che poi presentano visivamente la presenza di questa schiuma corrispondono assolutamente al profilo descritto da Sant'Ildegarda di Bingen nei suoi testi. Quindi tutto ciò è assolutamente importante, interessante, perché vedete, la gotta è una forma di vero e proprio reumatismo. Ma i depositi eccessivi di acido urico sono anche, purtroppo, e va detto, causati da alcuni tipi di chemioterapia, ma anche dalla leucemia, oppure dall'eccesso di consumo di carni grasse. Naturalmente non dal consumo di carni grasse, sottolineo bene, dall'eccesso del consumo di queste carni grasse. Ma ecco quindi alcuni rimedi utili in generale per tutte le forme reumatiche che corrispondono a questo gruppo di persone, i flegmatici. Il piretro africano, le mele cotonie cotte o trasformate in marmellate o cotognate, davvero buonissime, posso metterci una nota personale, la lisciva di ceneri di pruno tutte le volte che si hanno evidenziazioni di questa infiammazione localizzata a livello della pelle. E pensate a tutte le forme di dermatiti, per esempio. Ma anche il Parkinson e l'artrite o la poliartrite sono malattie del gruppo dei flegmatici. E in questo caso, quindi, che cosa si fa? Sant'Ildegarda ci parla di questi rimedi, segnateveli. La polvere di sedano, la curcuma, la cura dell'oro, l'elisir di Lemna, il brodo di zampa di vitello, le saune con le castagne sul braciere e la coppettazione. Evidentemente per affrontare questo tipo di sintomi e di malattie è evidente, ma lo dico qualora ci fosse ancora qualche dubbioso, che non basterà di sicuro questa mia umile condivisione e divulgazione. Bisogna fare degli esami medici e parlare con un medico ildegardiano che abbia l'esperienza e la capacità di unire la clinica medica della medicina ildegardiana, che ha decenni di esperienza per la medicina moderna, ma secoli di esperienza per la medicina non proprio così recente, unire tutto ciò ai referti, e i referti non possono che venire dalla diagnosi della medicina moderna. Quindi anche in questo caso vedete molto chiaramente che la medicina ildegardiana non è mai una medicina alternativa, mai mai. Quindi con una visita da un medico ildegardiano senz'altro si possono unire tutti questi puntini e procedere con le terapie adatte dell'alimentazione, della disintossicazione, dello stile di vita, anche della vita spirituale, che in realtà è il primo punto, il primo step di guarigione, e anche naturalmente i rimedi. Ma vediamo l'ultimo gruppo. L'ultimo gruppo è quello dei malinconici. Dice Sant'Eldegarda che sono tristi, timorosi, con la mente piena di vaghezza. Il flegma, in loro è tiepido ed è simile a un livido muco viscoso. Questo muco viscoso contiene gli leucociti che hanno una particolarissima forma allungata e questo lo si vede analizzando il sangue di questi soggetti. Il muco del quale parla Sant'Eldegarda, e cioè questi leucociti di forma allungata particolarissima, questo muco è responsabile della bile nera di cui avete sentito parlare in varie puntate. E questa bile nera sapete che è possibile vederla al microscopio analizzando il sangue dei soggetti di questo gruppo. Non sto scherzando, la bile nera la si può vedere nei vetrini al microscopio. Si tratta di soggetti depressi, malinconici, un po' tiepidi come modo di approcciare la vita. L'ipotesi più probabile, è che la bile nera sia proprio prodotta dal nucleo presente nei leucociti, che hanno questa forma particolarissima allungata. È importante sapere che la tristezza e la depressione possono progredire trasformandosi un domani in demenza. Sant'Eldegarda ci dice che in tutti gli uomini e le donne è presente della bile nera, a causa del cedimento, chiamiamolo così, di Adamo ed Eva, e al dubbio insinuato dal serpente antico nel giardino di Eden. La bile nera è anche responsabile del mal di testa cronico, delle emicranie, dei sintomi causati dallo stress, la stanchezza cronica, il burnout, cioè diremmo anche in un certo modo questa fatica di trascinarsi senza energie giorno dopo giorno, la fibromialgia, la diminuzione della concentrazione mentale, l'apatia, l'aumento dell'irritabilità, ma anche il cancro allo stomaco, la depressione in se stessa, che potrebbe sfociare in gesti da non attuare mai. E poi, come dicevamo, la demenza. Ma non è nemmeno da escludere nell'elenco la sclerosi multipla. Quindi vedete che questo gruppo, ahimè, è ricco di propensioni a malattie per niente trascurabili. Sant'Eldegarda poi ci dice che queste persone provano una tale tristezza da arrivare a disperare di ogni tipo di consolazione, sia terrena, qui su questa terra, che addirittura nell'aldilà, il che non è per niente un bel sintomo. Fino al punto proprio di non essere nemmeno più in grado di gioire né della vita terrena, anche delle piccole cose, e nemmeno della consolazione nell'aldilà. Guardate che questa è una prigione etica, mentale, psicologica e oserei dire quotidiana, pesantissima da portare, una croce immensa per questo gruppo di persone, al di là delle malattie vere e proprie, ecco, possiamo dire così. Ma dal punto di vista etico, morale, psicologico, è un fardello terribile da portare tutti i giorni. Le persone che appartengono a questo gruppo, ci dice Sant'Ildegarda, sono spesso arrabbiate, ma per fortuna hanno una nota positiva che li salva. Temono Dio. Guardate, il timore di Dio è una virtù spesso dimenticata, specialmente al giorno d'oggi. Ma qualora si valorizzasse in noi il timore di Dio, non come paura di un padre che castiga, ma di quel timore reverenziale e rispetto verso il creatore che a lui dobbiamo in quanto creature. Ma proseguiamo. Quali sono quindi i rimedi proposti da Santa Ildegarda di Bingen per curare queste patologie mediche, spirituali, psicologiche, eccetera, di questo gruppo di persone definite malinconici? Ora vi farò l'elenco. Non sottostimate questi rimedi che per patologie che sembrano ovviamente delle montagne da scalare, non sono dei rimedi banali, perché noi siamo sempre portati a pensare che si tratti di fitoterapia che dona poco sollievo, che ha un'efficacia molto relativa. Ma guardate che questa è stata proprio una manipolazione che non corrisponde assolutamente alla verità. Per cui partiamo subito con il farro. Il farro, dice Sant'Ildegarda, porta gioia e bisogna mangiarlo, consumarlo spesso. Ma poi il finocchio in qualsiasi modalità, quindi questo cosa vuol dire? Il bulbo come verdura che si compra nei negozi al supermercato, la polvere dei semi di finocchio sui cibi come se fosse una spezia, oppure in forma di tisana. E guardate che con questa stagione calda è veramente una grande furbata, passatemi il termine, preparare anche la sera prima degli infusi in grande quantità per tutti, anche gli amici da portare in spiaggia coi termos, come volete, di finocchio, perché in questo ambito stiamo parlando dei malinconici, ma il finocchio ha molte altre indicazioni terapeutiche. Quindi sorseggiare una tisana fredda, un infuso freddo senza zucchero naturalmente di finocchio non è per niente un'azione banale, credetemi. Se poi facciamo rientrare questa abitudine nella consuetudine quotidiana a prescindere dalla stagione, ne guadagneremo moltissimo e ce ne accorgeremo. Ma proseguiamo, ci sono anche quelli che vengono chiamati, non da Sant'Ildegarda, ma diciamo dalle generazioni successive, i biscotti della gioia, che sono dei biscottini facilissimi da preparare a casa, con la noce moscata, la cannella, i chiodi di garofano come ingredienti principali. Poi evidentemente ci sono i consueti ingredienti che si usano per i biscotti, ma qui bisogna poi andare nello specifico, ma giusto per elencarvi quali sono i cardini, gli ingredienti vegetali che hanno azione terapeutica proprio contro queste forme di bile nera e di malinconia. La cannella è un antidepressivo potentissimo, la noce moscata, ma per fare qualche esempio, perché poi hanno anche molte altre proprietà, la noce moscata, idem, ma anche è un antiparassitario tanto quanto i chiodi di garofano. Ma proseguiamo. C'è anche da bere la gelatina, il gel, che si forma preparando i semi di psiglio che abbiamo incontrato già in altre puntate. C'è poi la cura dell'oro, l'elisir di assenzio, detta cura di primavera da maggio a ottobre, il salasso per far uscire fisicamente la bile nera, e segnatevi anche questa perché non è secondaria, la contemplazione dei nostri bellissimi cieli stellati di questa stagione, o inalare profondamente il profumo del giglio bianco. Non stiamo parlando di New Age, guardate che stiamo parlando di sostanze aromatiche, che in chimica organica vuol dire volatili, che hanno delle profumazioni, ma non per forza, perché ci sono anche gigli che non hanno profumazioni e che hanno determinate subtilitas, come direbbe Sant'Ildegarda di Bingen, ma proprietà terapeutiche curative, come diremmo oggi nel XXI secolo, ma è la stessa cosa. E qui vorrei raccontarvi questa piccola esperienza di approfondimento, perché sapete che sono una persona curiosa e quindi ho trovato quali sono le molecole volatili, cioè che si disperdono nell'aria, che vengono spesso liberate dai fiori di gigli. Se voi fate una ricerca online, vi troverete di fronte a un discreto elenco di molecole. Ce n'è una che si chiama linalolo, che è molto studiata, e sapete che ha una accertata attività, azione ansiolitica e rilassante, e questa attività, questa azione è provata da studi clinici, non solo, ma anche un'azione sedativa, per non parlare di altre azioni che in questo contesto ci interessano di meno. Ma è particolare che il profumo di un giglio, che sembra un'indicazione medica, terapeutica, insomma, che fa un po' sorridere, abbia invece una radice nella chimica organica moderna. Quindi io sorrido, ma guardate che sono disarmata di fronte a queste evidenze che Sant'Ildegarda, abbiate pazienza, non poteva conoscere, lo ripeto e lo ripeterò fino alla nausea, e mi perdonerete per questo, spero, ma è importante sottolineare tutto ciò, perché lei non poteva essere in grado di conoscere tutte queste informazioni se non per vera e propria illuminazione divina, come lei afferma nella lettera a San Bernardo di Chiaravalle. Io sono un essere senza istruzione, ma è nella mia mente che io vengo istruita. Un'altra indicazione interessante è cercare di utilizzare la musica come terapia, e anche qui sottolinea il fatto che non stiamo parlando di New Age. Nelle abbazie benedettine era solo la forma cantata e non letta quella che serviva per elevare a Dio le lodi che scandivano i vari orari della giornata. Quindi sappiamo già che la musica è la forma più alta, profonda e intensa di preghiera, oltre ad abbattere ogni barriera linguistica, qualora sia proprio una lode sonora in lingua latina, che è anche la lingua ufficiale della Chiesa. Ma concludiamo questa lunga puntata con le parole di Sant'Ildegarda di Bingen. Come l'uomo trae la sua forza dai quattro umori, così il creato intero trae la sua energia dai quattro elementi, mentre l'origine sia degli elementi che degli umori è e rimarrà per sempre la Trinità. Bene, io ringrazio proprio questo creatore per avermi condotto fin qui in vostra compagnia nell'analisi, nello studio, nell'approfondimento attraverso queste 29 puntate, per poterci risentire a settembre con il proseguimento di questa rubrica. Ave Maria Corredentrice.